Arrivato il nostro momento quindicinale dedicato ai visti, all'immigrazione. Voglio andare a vivere in Australia, va via l'acrostico. Se avete delle domande potete scriverci a italian@sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian. A chi diamo il benvenuto allora?
Ad Emanuela Canini, buongiorno Emanuela, ben ritrovata.
Buongiorno, ci sono, eccoci qui.
Eccoci qua Emanuela. Allora, noi tra poco continueremo la nostra settimana dedicata alla finanziaria 2018 che è stata presentata martedì sera dal ministro del tesoro Scott Morrison. Ci occuperemo appunto con te degli aspetti relativi all'immigrazione, però come prima cosa un commento al servizio che abbiamo ascoltato pochi minuti fa su questa retromarcia del governo sulla misura che avrebbe visto raddoppiati i requisiti di reddito per chi avesse voluto portare in Australia i propri genitori. Insomma, neanche un mese di distanza non se ne fa nulla, sembrerebbe.
Ebbene sì, abbiamo detto recentemente di questa legge a sorpresa del 1 aprile scorso sul Social Security Act che di rimbalzo aveva provocato proteste da chi aveva richiesto un parent visa, per cui ai figli in Australia che avevano sponsorizzato, avrebbero voluto sponsorizzare i genitori in futuro per farli vivere con loro in modo permanente, gli si richiedeva di dimostrare uno stipendio altissimo, praticamente il doppio di quello previsto con la legge vecchia.
Anche di più in certi casi.
Anche di più, ad esempio una coppia che vuole sponsorizzare diciamo due genitori, praticamente gli viene richiesto circa $115,000 di stipendio, che insomma non tutti si possono permettere. E quindi l'altro ieri su iniziativa dei Greens, che poi hanno trovato l'appoggio dei laburisti, è stata presentata una mozione in Senato per abolire questa legge. Pare che il governo, sapendo già di perdere, abbia già accettato di fare un passo indietro e tornare alle vecchie regole. Quindi questa è una buona notizia, siamo in attesa di questa nuova modifica che dovrebbe arrivare entro il 23 maggio e che sarà retroattiva, quindi includerà anche chi dal 1 aprile era stato svantaggiato e ora si potrà rifare lo stipendio precedentemente richiesto. Quindi nulla di fatto anche in questo caso.
Sospiro di sollievo allora per chi già pensava di dover vendere un rene per riuscire a arrivare a queste cifre. Allora noi, Emanuela, ritorniamo sulla finanziaria. In questa finanziaria, come in tutte le finanziarie, troviamo degli aumenti, delle diminuzioni, che sono lo yin e lo yang di ogni budget, che si rispetti.
Sì, i progetti del governo australiano del prossimo anno finanziario presentano degli investimenti e dei risparmi voluti o conseguenti ad altre misure che riflettono la politica di immigrazione che si prevede di attuare nel prossimo futuro. Abbiamo quindi sicuramente una stretta su tutto quello che concerne la sicurezza del paese, quindi un aumento degli investimenti sia negli aeroporti per l'entrata delle persone e delle merci, sia sul controllo dei visti. Per facilitare questo ci sarà anche un aumento dell'investimento sui sistemi informatici che dovrebbero migliorare non solo l'identificazione delle persone ma anche il controllo incrociato con gli altri enti. Invece prevedono meno costi nell'ambito di tutto ciò che riguarda la detenzione, poiché si calcola che meno persone affolleranno i centri di detenzione e di contro ci saranno maggiori entrate per quello che riguarda le tasse sui visti, che speriamo che non aumentino di nuovo a luglio. Per ora nulla è stato menzionato in proposito, il governo ha detto solo che l'aumento delle entrate è dovuto ai cambiamenti sui visti che ci sono stati nell'ultimo anno.
Ecco, chiariamo, centri di detenzione offshore e appunto sulla terraferma?
Tutti e due. Sì, tutti e due, e ovviamente parliamo maggiormente di rifugiati, probabilmente si rifanno al fatto che da quando appunto c'è la politica di non far arrivare nessuna barca, quindi sono diminuiti di conseguenza anche i detenuti.
Ecco, invece per quanto riguarda quel che dicevi prima, cioè l'aumento delle entrate legate ai visti, questo perché si prevede un aumento del costo del visto stesso o perché si prevede un aumento della domanda dei visti?
In realtà non è stata data veramente proprio una ragione, quindi non hanno detto che aumenterà il costo dei visti, anche se secondo me un ritocchino lo faranno sempre come tutti gli anni, però per esempio adesso abbiamo questo visto TSS che ha sostituito il 457 che effettivamente costa di più e in certi casi a seconda delle occupazioni costa anche il doppio, quindi probabilmente anche a causa appunto di tutte queste misure nuove che ci sono state sui visti, come riflesso c'è un aumento delle entrate, però mi domando pure quante persone faranno questo visto TSS, perché alla fine è diventato molto più difficile, quindi non lo so, si sono fatti i loro calcoli, vedremo un po' l'anno prossimo effettivamente quanto saranno queste entrate. L'anno scorso sono state circa 2 miliardi, per l'anno prossimo prevedono 2 miliardi e mezzo, quindi comunque...
Insomma, più difficile, più caro, un visto facile è diventato. Allora, esatto. Guardiamo proprio nei dettagli per quanto riguarda i visti. Possiamo dire quali sono le novità più rilevanti che sono uscite?
Sì, intanto sembra che ci saranno meno visti rilasciati ai medici generici. Pare che non ci sia più tutto questo bisogno, tranne nelle zone regionali dove il governo cercherà di dirottare potenziali dottori migranti. Saranno quindi in tutto 2100 quelli che potranno entrare nel prossimo anno finanziario. Un altro cambiamento previsto sui visti sarà la creazione di un nuovo percorso di residenza permanente all'interno del programma per il Parent Visa, per quelli che, avendo già un visto retirement 405 o 410, vorranno ottenere la residenza permanente. Ricordo velocemente cos'è un retirement visa: è un visto per pensionati che hanno un reddito superiore a $65,000 l'anno e che vengono a investire in Australia $1,5 million, o $1 million soltanto se vanno a vivere in zone regionali, e che ne investono la metà almeno in titoli australiani. Quindi un visto per pensionati facoltosi che vogliono stare 4 anni in Australia e volendo anche rinnovare lo stesso visto successivamente riperdendo l'investimento. Quindi è solo un visto temporaneo in realtà, ma dall'anno prossimo gli si offre questa possibilità di diventare permanenti pur non avendo i requisiti che normalmente richiederebbe un parent visa. Ad esempio, potranno accedere anche quelli che non hanno neanche un figlio in Australia. Quindi,
pagando si intende.
Però sempre serve $1,5 million ogni 4 anni.
Questo sì, è il retirement visa. Poi con il parent visa ci saranno possibilmente le stesse tariffe che si applicano a un parent visa normale, quindi parliamo dei famosi $45,000 per ogni genitore. Quindi sempre comunque un visto per pochi, se andiamo a vedere.
E poi facciamo i calcoli per capire che se $1,5 million ogni 4 anni conviene andare al resort alle Maldive, insomma, meno male alla fine.
Forse
no,
sì.
Ci stai. Senti invece, Emanuela, parliamo di tasse e rimborsi, nello specifico della cosiddetta training levy. Che cosa è stato deciso?
Sì, finalmente, con un ritardo di 2 mesi, l'8 maggio è passata a Parlamento la legge sulla tassa del training, ufficialmente chiamata Skills Australians Fund. L'abbiamo detto tempo fa, è una tassa fissa che sostituirà il requisito del training nelle sponsorizzazioni dei datori di lavoro, che non dovranno più impazzire adesso per capire come dimostrare i soldi che hanno speso per fare formazione ai propri dipendenti australiani, in quanto pagheranno questa cifra al governo al momento in cui sponsorizzeranno qualcuno. Dopodiché ci penserà il governo stesso a utilizzare questi soldi come meglio crede. Le cifre di cui parliamo sono, per il visto TSS, $1,200 se l'azienda ha un fatturato inferiore a 10 milioni o $1,800 se supera i 10 milioni. Ma sono 1.200-1.800 per ogni lavoratore sponsorizzato, moltiplicato il numero di anni di sponsorizzazione.
E quindi chiariamo, questo per a carico del datore di lavoro?
Sì, assolutamente, e questo costo non può essere trasferito allo sponsorizzato. Per quanto riguarda invece i visti di sponsorizzazione permanente, 186 e 187, sarà invece di più: $3,000 se l'azienda ha un fatturato inferiore a 10 milioni, oppure $5,000 se supera i 10 milioni. Questa tassa ancora non si deve pagare, in quanto bisogna attendere comunque che la legge venga ufficialmente promulgata. Quindi è un'altra novità, diciamo, all'interno del budget sulla tassa del training, è che mentre nella maggior parte dei casi la tassa non è rimborsabile, tranne quando la sponsorizzazione viene rifiutata ovviamente, nel budget sono previsti altri casi di rimborso, ossia quando il visto viene rifiutato in casi di problemi penali o di salute del lavoratore, oppure quando il visto è approvato ma il lavoratore alla fine non va a lavorare per lo sponsor, oppure in caso di visto approvato per più di 12 mesi, se il lavoratore smette di lavorare entro la fine del dodicesimo mese. In questo caso il rimborso sarà equivalente alla parte degli anni che il lavoratore non ha lavorato. E concludo menzionando anche che questa tassa sul training non dovrà essere pagata in caso di sponsorizzazione di religiosi, che quindi saranno esenti.
Di religiosi? Non ho capito.
Esatto. Cioè... di religiosi, sì, ovviamente gli sponsor, quindi chiese e quant'altro.
Ah, quindi c'è la sponsorizzazione di religione. Mi serve un prete, devo sponsorizzarlo.
Esatto.
Però, però che non abbia bisogno del training, quindi che già esatto. Sappia le sue
non
cose.
Non paga.
Okay. Ok, chiudiamo questa parentesi perché mi sono spuntate in mente tali e tante domande che forse è meglio non fare in questo momento.
Secondo me superiamo la crisi delle vocazioni, secondo me, se spingiamo su questo punto.
Giovani preti italiani all'ascolto, resti in Italia, c'è un modo per venire in Australia. Noi stiamo parlando con Emanuela Canini, agente di immigrazione, e vi ricordiamo a tutti all'ascolto, che sia in questo momento in diretta oppure online, potete mandarci una domanda per Emanuela sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian oppure a italian@sbs.com.au. Emanuela, allora c'è un'altra proposta sui tempi che i datori di lavoro locale hanno per provare di non essere riusciti a trovare degli impiegati australiani, nel caso, non so, mi servisse un prete.
Come lo dimostrano, ecco.
Uno dei senatori ha proposto anche una modifica della legge precedente sul labor market testing ed è stato approvato che invece di 21 giorni gli annunci per dimostrare che lo sponsor non ha trovato nessun australiano per lavorare in caso di sponsorizzazione dovranno essere 28, quindi 4 settimane invece di 3, per dare modo agli australiani di avere più tempo per rispondere all'annuncio. Quindi avremo anche questa modifica.
In conclusione, Emanuela, dopo questa sbornia di notizie legate alla finanziaria, chiudiamo con un aggiornamento sulla questione spinosa legata a Centrelink e agli stipendi. Innanzitutto possiamo riassumere, per chi si è perso le ultime puntate, di che cosa si tratta e quali sono le novità al riguardo.
Sì, praticamente, quindi come abbiamo detto, finalmente questa legge che ha visto la modifica all'inizio di questo Social Security Act praticamente non ci sarà più, per cui chi vuole sponsorizzare un genitore potrà farlo benissimo anche se non guadagna cifre stellari, e questo in teoria dovrebbe appunto succedere entro il 23 maggio, dove dovremo vedere il governo fare retromarcia su questa legge. Tra l'altro, parlando di Centrelink, un'altra proposta che vorrei menzionare è anche quella di allungare il periodo di attesa per i nuovi immigrati per usufruire dei sussidi sociali da 2 a 4 anni, quindi in un certo senso i soldi li vanno a recuperare da qualche altra parte.
Ecco, quindi questo significa che bisognerà aspettare altri 2 anni prima di avere qualsiasi contributo, aiuto da parte di Centrelink?
Esatto, ci sono pochissime eccezioni, però la maggior parte delle persone, se per esempio sarà disoccupata, quindi ha bisogno appunto del sussidio sociale, oppure non so, il baby bonus, insomma tutti questi incentivi alle famiglie e così via, non potrà averle prima di 4 anni, quindi 4 anni è un bel po', si parla dal giorno in cui si prende la residenza permanente, quindi tutto il periodo temporaneo di residenza precedente neanche conta.
Ah, quindi uno può essere rimasto anni e anni in Australia e poi comunque il numero di anni è raddoppiato, quindi questo è sicuro.
Esatto, e anche questo è un modo per risparmiare.
Allora, grazie Emanuela per questa panoramica sulla finanziaria, tanta carne al fuoco. Noi invitiamo i nostri ascoltatori che magari si fossero persi a qualche passaggio, tra poco sul nostro sito ci sarà un articolo con i dettagli.
Grazie a voi, alla prossima.